ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buongiorno a tutti voi che siete con noi in questo momento, magari tramite il DAB, ovvero Digital Audio Broadcasting, il sistema digitale di trasmissioni radiofoniche che probabilmente un giorno soppianterà l'FM. Per adesso ci potete ascoltare soltanto in Lombardia, ma speriamo che presto riuscirete a trovarci anche altrove nel resto della penisola. Nel frattempo potete continuare a seguirci attraverso il nostro sito webradio.admr-chiari.it oppure tramite l'apposita applicazione. E benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat. Questa è la puntata numero 23 della quarta stagione del settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, con replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30. Anche questa settimana avremo un ospite dalla Toscana, così come è avvenuto 7 giorni fa, e come sarà anche prossimamente, ma non nella settimana che segue, perché come capita di tanto in tanto sarà interamente dedicata alla musica, bensì in quella successiva in cui dovremmo avere con noi Marco Rovelli. Oggi invece è il turno, come comunque preannunciato, di Tommaso Talarico, cantautore di origine calabrese ma residente ormai da molti anni a Firenze, dove ha cominciato a tutti gli effetti la sua attività musicale, debuttando nel 2018 con Canzoni da un tempo distante, edito da Radici Music Records, che poco meno di un paio di mesi fa ha avuto come successore, sempre per la stessa etichetta, Canzoni d'amore per un paese in guerra. Anche se da qualche giorno è sulla mia scrivania, confesso che non sono ancora riuscito ad ascoltare in maniera approfondita il disco d'esordio di Tommaso, ma posso dire che il secondo è un lavoro segnato da un profondo e sentito impegno civile e, se vogliamo, politico, che finalmente vede un cantautore nostrano nuovamente alle prese con temi d'attualità, filtrati però attraverso la propria esperienza personale, cosa che capita sempre più di rado nell'ambito della canzone d'autore nostrana. Da Canzoni d'amore per un paese in guerra di Tommaso Talarico, per cominciare il programma, prima dell'ingresso in campo del nostro ospite, voglio proporvi il brano che devia complessivamente dal resto del disco, perché è molto più elettrico e urbano, in definitiva più rock. Si intitola Respira, di cui esiste anche il video e con il quale vi auguro buon ascolto.
I missili sui funerali, le bombe sugli ospedali, la tavola è apparecchiata per cena, cadaveri per colazione, un altro video virale, shopping in centro del fine settimana. Ti svegli la mattina con l'ansia che ci assale, in fretta giù per strada, occhi sul cellulare, poi il traffico, i semafori, portare figli a scuola. Messaggi, news, immagini, intanto il tempo vola, il tempo vola, a gran velocità, vola, e non ti aspetterò, vola, vola, ma fermati un istante, tu e respira,
provi a leggere il giornale, la vista un po' si annebbia, non cogli le parole, poi colleghi le scadenze, la mission aziendale, la testa che ti scoppia, hai voglia di fuggire, intanto gira, 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 a gran velocità.
Ciao Tommaso, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folkbeat.
Ciao Massimo, grazie a te per avermi invitato e un saluto a tutti gli ascoltatori.
È stata una sorpresa questo tuo disco, che peraltro non è neanche il tuo album d'esordio, perché so che tu hai già realizzato un altro lavoro qualche tempo fa. Prima di parlare però di questo tuo secondo CD, io vorrei che ci raccontassi qualcosa di te, della tua storia.
Allora, io praticamente ho cominciato a suonare quando avevo 9 anni e quando avevo 21 anni ho partecipato a un concorso che è il Festival Nazionale della Canzone d'Autore a Silvi Marina e lì arrivai in finale praticamente. Poi per tanti anni ho suonato nei locali di Firenze e il primo disco è arrivato ad un'età piuttosto avanzata per l'esordio, perché l'ho realizzato nel 2018 quando insomma avevo già 44 anni, con tante canzoni che erano state scritte in anni precedenti. E...
Scusa se ti interrompo, ma hai cominciato... Sì. Quasi subito a scrivere canzoni, oppure si è passato, hai fatto un po' la trafila che fanno tutti suonando in cover band o gruppi rock o altre cose.
Ho suonato in tanti gruppi fin dall'età di 15 anni, però ho cominciato a scrivere canzoni già intorno ai 18-19 anni e le mie canzoni le ho sempre cantate dal vivo, poi sono arrivate dentro un disco compiuto un pochino più tardi e parallelamente ad alcuni gruppi in cui ho suonato, ho sempre coltivato l'aspetto della scrittura cantautoriale, diciamo.
Ecco, volevo aggiungere una cosa alla tua brevissima, concisa biografia, ma comunque perfetta, che tu sei nato in Calabria, però ti sei trasferito a Firenze da un po' di anni questa parte.
Io mi sono trasferito a Firenze quando avevo 19 anni, perché sono venuto a studiare qui. Quindi praticamente dal punto di vista musicale e il fatto di suonare, cominciare a suonare dal vivo, la mia vera storia è cominciata proprio qui. Avevo suonato prima in Calabria quando avevo 15 anni, insomma, con dei gruppetti, però diciamo che ho esordito musicalmente a Firenze, perché sono venuto qui per studiare all'università e la mia storia è continuata qui.
La Calabria, come tutto il sud Italia, ha una tradizione musicale veramente rigogliosa. Pensi di esserti portato dietro qualcosa della tua terra?
Sì, mi sono portato molte cose che stanno anche dentro alle mie canzoni. Non forse della tradizione musicale, quella calabrese, quella più folk, ma tanto del modo di intendere e dell'approccio anche alla scrittura mediterraneo, secondo me. Quella è una cosa che ho dentro sicuramente, è un aspetto importante. Poi chiaramente ha trovato la sua contaminazione anche con altri generi, però c'è questo filone di mediterraneità che scorre secondo me della malinconia mediterranea, ecco, più quell'aspetto lì.
Ascolta, è una domanda forse anche un po' banale, un po' scontata, ma quali sono le tue influenze? Cos'hai ascoltato da giovane? Cosa ascolti adesso? E chi pensi che in qualche maniera ti abbia ispirato, ti abbia aiutato anche nella tua crescita, nella tua educazione musicale?
Allora, i miei ascolti fin da ragazzo sono stati molto variegati, però certamente tutti i grandi cantautori italiani, come penso che si senta anche dal mio modo di scrivere, mi hanno influenzato molto. Sono sicuramente De Gregori, De André, Fossati, Ivan Graziani, e poi sono stato molto influenzato anche da cantatori che sono venuti successivamente, come per esempio Daniele Silvestri, e anche da molto rock americano, quindi da Dylan, da Neil Young, anche da Bruce Springsteen e da alcuni gruppi come i Dire Straits e Radiohead. I Radiohead in particolare un pochino mi hanno, diciamo, mi hanno suggerito come usare le chitarre nel disco che è uscito adesso. E ora, in due parole, è molto difficile riassumere decenni di ascolti,
certo.
Però adesso ascolto un po' di tutto, ho una curiosità abbastanza onnivora nella musica, che va dalla musica classica a quella al rock, alla musica jazz.
Quindi continui ad ascoltare musica, non hai paura
certo.
di contaminarti, come certi artisti spesso dicono.
No, no, assolutamente. Anzi, vorrei tanto contaminarmi con qualcosa di diverso. Io ho un atteggiamento aperto nei confronti della musica. Spero di contaminarmi con qualcosa che possa cambiare anche il mio modo di scrivere, come no?
Tra l'altro, dalla Calabria sono arrivati negli ultimi anni molti cantautori interessanti. Il capostipite,
sì,
o comunque quello sicuramente che secondo me è riuscito a emergere di più, con uno stile molto personale, che in effetti va anche a ripescare proprio nella tradizione musicale locale, Peppe Voltarelli, ma poi ci sono Peppe
Lo
Fonte,
conosco.
Fabio Curto,
sì,
Fabio Macagnino e tanti altri. Diciamo,
sì,
che
sì,
in un certo senso possiamo inserirti in quella corrente, anche se Firenze è una città molto adatta alla musica, secondo me.
Sì, molto adatto, c'è molto fermento, c'è sempre stato anche quando ero, diciamo, più giovane, e non ha più così tanti spazi per la musica d'autore, ma questa è una cosa che riguarda, probabilmente un problema che riguarda tutto il territorio nazionale.
Certo.
Voltarelli è molto bravo, però è anche un performer trale in un certo senso,
sì,
è un artista importante, insomma, anche lui l'ho ascoltato molto, soprattutto quando era con il Parto delle Nuvole Pesanti, il gruppo con cui praticamente esordì.
Sì.
E poi cominciò il suo percorso da solista. Però Firenze sì, è una città in cui c'è grande fermento musicale, molti cantautori in gamba.
Sì, certo, ne conosco diversi, alcuni sono già stati ospiti di questo programma come Max La Rocca e altri lo saranno prossimamente come Letizia Fuochi, per esempio.
Benissimo, Letizia è una grande cantautrice, ora è uscito un bellissimo disco che si intitola La Scelta, e Max non lo devo certo presentare io perché insomma...
Vabbè, infatti ormai ha già un certo curriculum, però non voglio parlare degli altri, voglio
certo
parlare di te naturalmente.
Vabbè,
in questo disco, perché lo spazio è dedicato a te e alla tua musica. Prima di questo lavoro appunto hai fatto un album che in realtà il tuo esordio ho letto che è con un video, Il Tempo delle Favole, un bel video, devo dire, molto divertente,
sì,
con una canzone anche molto ironica, ma anche molto intelligente.
Io ti ringrazio, è una canzone che è uscita, diciamo, il video è uscito molto prima rispetto all'album, nel 2016 o 2017, ora non ricordo, comunque è uscito un anno e mezzo, due prima del primo disco, che invece è uscito nel 2018 e si intitolava Viandanti, canzoni da un tempo distante. E in quel disco, diciamo, c'era meno un'idea di suono, le canzoni erano molto eterogenee ed è questa probabilmente la differenza fondamentale rispetto al disco che è uscito adesso, Canzoni d'amore per un paese in guerra.
Pensa, qui dominavano i vulcani 5 milioni di anni fa, i dinosauri, le esplosioni nucleari, pensa al cielo. A quel tempo un uomo ed una donna forse passarono di qua e videro che il mare già inondava la pianura. Il giorno prima di partire il mondo è in festa, ma il mio povero cuore è in tempesta ed io vorrei abbracciare ogni attimo il silenzio, il profumo delle cose, respirare questo vento che soffia forte proprio qui. Vecchie foto, il sorriso di mia madre, mio padre con la sua valigia, la stazione, un treno fermo sui binari, in partenza verso nord, i passi di mio nonno nella neve, la lunga strada del ritorno, soldati stanchi, facce nere di carbone, gli operai. Giorno prima di partire il mondo in festa, ma il mio povero cuore è in tempesta ed io vorrei saper fermare il tempo, le stagioni, rivedere la tua faccia, cantare le nostre canzoni. Che vento forte che c'è qui, che vento forte che c'è qui. Vulcani 5 milioni di anni fa, i dinosauri, le esplosioni nucleari, chissà il cielo. E dicono che un uomo ed una donna forse arrivarono fin qua, davanti al mare dove soffiava forte il vento, un canto si levò.
Sotto mare ci dormono tutte parole, chi le allegre, chi le amare, cavoli a dire tu dai dito quando ancora c'era tempo sotto mare. Sotto mare ci morano tutte speranze e chi le genti che allontano su mare.
Gli uomini gettarono le reti nell'ombra delle case sul fondale e trovarono ricordi, i frantumi di uno specchio, la fotografia di un vecchio pescatore, una lettera d'amore. Lettera d'amore.
Non vorrei sbagliare, ma mi sembra che il tuo ufficio stampa mi abbia segnalato anche un altro video estratto da quell'album, che però non ho visto, ma ho ascoltato la canzone che è Oli ed è veramente molto bella.
No, di Oli non ho fatto un video.
No?
E di... No, anche se avrei voluto, devo allora dire la verità. Poi alla fine non se ne è fatto nulla, ma l'ho fatto invece per Il giorno prima di partire, che fa parte del disco. Sì. E quello è il video che è uscito praticamente un anno fa. Fra pochi giorni sarà un anno che è uscito il primo singolo con il video del giorno prima di partire.
Quindi in un certo senso la tua caratteristica, almeno per quanto concerne questi due primi dischi, è di debuttare non tanto con un singolo quanto piuttosto proprio con un video.
Sì, con un singolo e un video, perché io amo i video, soprattutto quando in qualche modo riescono a creare una poetica diversa intorno alle canzoni, no? Quando non sono troppo didascalici. E di fatto il mio esordio avviene proprio con un video, il singolo del Tempo delle Favole, con il video che abbiamo girato all'epoca.
Ma è la stessa canzone con cui hai vinto un concorso per cantautore indetto da Mario Castelnuovo?
No. Lì arrivai in finale, quello a cui facevo riferimento prima.
Okay.
Praticamente il mio esordio vero, diciamo, di fronte a un pubblico in un concorso importante fu in questo festival, che era il Festival Nazionale della Canzone d'Autore, che era proprio organizzato da Mario Castelnuovo. E io lessi di questo, ero ancora un ragazzo però, di questo concorso sulla rivista Musica, che all'epoca era allegata a Repubblica, se non sbaglio.
Sì.
E mandai due canzoni registrate, diciamo, con un registratore molto scarso, però riuscii ad arrivare in finale. Ma di quelle canzoni non ho mai fatto nulla. Non le ho proprio pubblicate.
Quindi chissà quanto materiale hai ancora nel cassetto, anche perché sei esordito a 44 anni, hai cominciato a scrivere canzoni 19.
Sì, sì. Tantissimo materiale nel cassetto. Il problema vero è che con gli anni che passano alcune canzoni cominciano a non assomigliarci più, no?
Eh beh, certo.
È una cosa, si cambia. Poi magari passano ancora un po' di anni e miracolosamente tornano di nuovo ad assomigliarci.
Beh, è piuttosto normale, direi. Ci sono molti autori che cominciano a scrivere qualcosa e poi la riprendono in mano chissà dopo quanto tempo. È anche inevitabile sotto certi aspetti.
Mi è capitato anche in questo album, per esempio La Tregua, che è una canzone che io non ho scritto in questi anni qui, ma ho scritto almeno 15 anni fa e non l'avevo finita. Ho terminato forse gli ultimi due versi con 15 anni di ritardo e ho pensato che poteva essere inserita in un disco che aveva, diciamo, in un concept come quello che è uscito a novembre.
Ecco, una caratteristica di questo disco, a parte il fatto che poi vediamo un po' perché consideri questo album un concept album, è che tu hai fatto una cosa che oggi cantautori e più in generale non si fa più, soprattutto nella musica italiana, ma ho visto anche all'estero, anche i cantautori anglo-americani, per dire che un tempo erano più impegnati, se vogliamo, più, diciamo, più portati a trattare di argomenti d'attualità, non fanno più però appunto le cosiddette topical songs, no? Quelle di Bob Dylan, eccetera, eccetera, Philox.
Sì.
E invece hai parlato di argomenti estremamente attuali in questo disco. Mi sembra tra l'altro che l'unico argomento attuale che tu hai in comune con altri cantautori sia quello dell'emigrazione o immigrazione, perché poi per il resto ormai la tendenza a essere molto intimisti, a parlare, diciamo, di cose personali, oppure di quel che un tempo si chiamava esistenzialismo e altre cose del genere.
Sì,
hai fatto un disco coraggioso, secondo me, sotto certi aspetti.
Sì, io ti ringrazio. E quello che dici è vero. Diciamo che le canzoni seguono anche quello che è la tendenza della società, no?
Sì.
Un tempo probabilmente quando i cantautori che hai citato, come Dylan, facevano quei dischi, c'era anche un senso di una dimensione collettiva verso cui tutti procedevano insieme, no? Quindi c'era l'impegno politico, si cantavano anche canzoni intimiste, però diciamo che c'era anche la voglia di parlare, di allargare un po' lo sguardo sul mondo e dire la propria. Ora è chiaro, questi sono anni di individualismo, quindi ciascuno tende a guardarsi un po' l'ombelico. Io ho voluto fare un disco un po' diverso perché avevo voglia di dire alcune cose, di raccontare alcune cose, e credo che sia, diciamo, che sia anche giusto che la canzone d'autore torni un po' a occuparsi non solamente del privato, no?
Sono d'accordo al 100% con te, io insisto sempre su questo tema qui, infatti.
Sì, e io non posso fare a meno, poi mi rendo conto anche che può essere una scelta impopolare, no? Io so che il disco che ho fatto non è un disco semplice da questo punto di vista, perché insomma è chiaro che si preferisce spesso parlare d'altro, però con quello che accade adesso secondo me è quasi inevitabile che anche gli artisti tornino a voler dire qualcosa, perché c'è qualcosa da dire, c'è molto da dire secondo me.
Certo, e poi come diceva Picasso, l'artista non è uno che sta lì a guardare le cose, ma insomma le vede, le esamina. Appunto. E ne parla. Ho riassunto naturalmente in maniera molto modo mio,
sì,
però
infatti,
hai capito il senso.
Hai citato Picasso che insomma fece Guernica.
Esatto.
Subito dopo il bombardamento, insomma sappiamo.
Lotteresti e moriresti fiero per la tua donna.
Già da tempo nel mirino di Israele lo Stato ebraico ha colpito duro. 8 missili hanno centrato parte della tendopoli in cui da tempo si rifugia oltre 1 milione di sfollati. Una carneficina, bambini, donne e uomini arsi vivi in un inferno di fuoco e fiamme. Decine morti, 50 e più secondo fonti locali, tantissimi feriti. Solo nel piccolo ospedale allestito da Medici Senza Frontiere ne sono stati trasportati 180, oltre ai corpi senza vita.
Del mondo qui nessuno sa dire dove sta andando. Tu parli e dici il futuro è una bomba, c'è un timer, non lo senti? TikTok, TikTok sta arrivando e risale un odore dalle vecchie trincee, dalle antiche macerie, la carcassa fumante del secolo breve e si sente fin qua. Ecco i frutti dell'odio tra le mie mani, le tue, prima che possa fermarti. Stai mangiando i nostri passi nel buio, nei corridoi tra le stanze. Questo vecchio palazzo sta crollando e risuona un rumore nelle piazze virtuali, per le strade d'Europa, gli stivali chiodati in marcia al passo dell'oca. Non lo senti che fa? Ascolta. Hanno ragione i poeti e le vecchie canzoni, e guarda, il cielo è gonfio di nuvole, onde, promesse, illusioni. Applaudi i nuovi profeti, hanno risposte per tutto. Tu hai fiammiferi in mano, si alza il vento, entrano i clown sulla scena, recitano una tragedia, tutto il pubblico in piedi, stai ridendo, ma non senti il furore di una rabbia, di un soffio che diventa bufera. suona quella musica nera, non lo senti che fa? Ascolta, non credere ai poeti e alle loro illusioni, e guarda, il cielo è gonfio di vecchie bandiere, eterne ragioni.
Senti, ma ecco, la cosa però intelligente di questo disco, secondo me, è che parla sì di argomenti di stretta attualità, ma allo stesso tempo sono temi anche universali e temi soprattutto che comunque fanno parte della storia del mondo.
Sì, e mi fa piacere che tu abbia fatto questa osservazione, perché quando mi dicono che ho fatto un disco connesso all'attualità, io cerco sempre di spiegare che molte di queste canzoni, per esempio Previsioni del tempo, che introduce l'album, è una canzone che non è nata in questi mesi, è nata, ha cominciato a nascere 5 o 6 mesi fa, e quelli sono temi universali, certo. Secondo me. È anche un po' un caso che esca il mio disco in questo momento in cui e questi temi sono di stretta attualità, e si può avere anche l'impressione che io abbia fatto un disco volendo parlare solo dell'oggi, ma in realtà non è così. Molte di queste canzoni sono nate prima, sono cresciute, sono cambiate nel corso degli anni, e forse le uniche due canzoni che ho scritto proprio nell'ultimo anno sono Ghina e Respira, il singolo da cui poi è stato tratto anche il secondo video.
Sì, ecco, infatti io quando mi riferivo alle topical songs, no? Le canzoni di protesta, ma in realtà andrebbe tradotto come le canzoni d'attualità, mi riferivo a brani come per esempio Parlando della crisi cubana di Filox, che si riferisce a uno specifico evento in uno specifico momento, mentre le tue canzoni affrontano appunto tematiche che esistono da sempre, come la guerra, o che ci accompagnano ormai da tempo, come per esempio l'immigrazione o la paura del diverso e diversi altri argomenti che appunto tu poi hai affrontato nel tuo disco.
Sì, e poi peraltro devo dire, io sono calabrese e nella mia famiglia, anzi nel paesino in cui io sono nato, l'emigrazione è storia di decenni. Per cui è una cosa che sento molto mia. Mia mamma, per esempio, nacque a Roma, perché all'epoca i miei nonni vivevano nelle baracche che stavano vicino a Ponte Milvio. Mio padre è emigrato al nord per lavorare, come tanti calabresi. Per cui diciamo che voler parlare invece dell'immigrazione non è una cosa che sento così distante dalla mia storia o dalla storia della mia famiglia. Perché se siamo un pochino più attenti e ci guardiamo indietro, forse queste sono storie che riguardano un po' tutti, no?
Certo.
Quindi penso che sia legittimo poter dire che ci sono anche cose personali che guidano poi la scrittura delle canzoni. Non c'è solamente la volontà di scrivere di qualcosa che magari non si conosce così bene.
Infatti ho letto che tu cerchi tendenzialmente proprio di mettere in comunicazione il personale con l'attualità, o comunque con quello che riguarda un po', no, non tanto l'attualità, ma quello che riguarda tutti noi fondamentalmente.
Sì, è giusto, è proprio così. È una cosa, è una caratteristica che ho, fa parte del mio modo di scrivere e di cercare un contatto tra quella che è la mia esperienza personale e quello che accade nel mondo. anche perché, diciamo, nell'intero disco una delle chiavi che mi ha guidato è quella dell'empatia, nel senso l'empatia perduta, la capacità, che sta avvenendo un po' meno, di mettersi veramente nei panni degli altri. E per farlo uno può scavare a fondo anche nel proprio vissuto. Per esempio Ghina è una canzone che racconta la storia di una bambina libanese, ma io questa bambina l'ho conosciuta quando avevo 9 anni, e lei era ricoverata all'ospedale di Bologna insieme a mia sorella e mia madre si prendeva cura di lei. Per cui io ho scritto questa canzone che parla di una bimba che ha solamente sfiorato un momento della mia esistenza, ma che dopo molti anni ho voluto cantare la storia, che come vedi non passa certe volte.
Credo che Ghina sia una delle canzoni più emozionanti dell'intero album, una delle più intense in assoluto. Dicevi che questo è praticamente un concept. In effetti c'è comunque un filo conduttore che lega tutte le canzoni, ma quando hai cominciato a registrare avevi già un'idea di fare qualcosa del genere oppure le canzoni sono nate autonomamente?
No, tra tutte le canzoni che ho scritto a un certo punto negli ultimi anni ho visto che quelle che rappresentavano meglio e che spiegavano meglio quello che io volevo raccontare, quello che volevo dire, erano canzoni che avevano un filo conduttore, diciamo, che avevano un legame tra di loro. Quindi io sono arrivato a registrare l'album, che è stato registrato peraltro in presa diretta in 2 giorni, e poi ho seguito una fase di post-produzione. Sono arrivato già sapendo cosa volevo dal disco. E avevo anche scelto già la scaletta delle canzoni, come dovevano andare, e i contributi sonori che senti che sono stati inseriti in post-produzione, per cui ho cercato di concepire l'album che non è esattamente un concept ma è qualcosa che ci si avvicina, perché è come se fosse ho tentato di avere uno sguardo sul nostro tempo. È questo che ho provato perlomeno.
Hai detto che l'album è stato registrato dal vivo, è una cosa che ho letto nel comunicato stampa, ma devo dire sinceramente che non me ne sarei accorto, perché è stato realizzato molto molto bene. Ma come mai avete scelto questa modalità?
In presa diretta?
Sì.
Ma intanto, senti, io ho discusso con Gianfilippo Boni, che è il mio produttore artistico, che ha prodotto anche il mio primo album, e quello che volevo è che il disco avesse un suono omogeneo, in un certo senso, di un certo tipo, che avevo ben chiaro. E il modo migliore per farlo era registrare in presa diretta, che è una cosa che espone a molti rischi, però io nel primo disco avevo impiegato quasi 3 anni di pre-produzione prima di andare a inciderlo e volevo registrarlo in un modo diverso. Lui mi ha proposto questa strada e io, anche se avevo un po' paura, devo dire la verità, fino al momento in cui siamo arrivati il giorno a incidere non sapevo bene cosa sarebbe venuto fuori. Avevo un'idea, ecco, un progetto, però non si sa mai in quei giorni cosa succede, perché insomma i giorni erano 2 praticamente quelli che avevamo a disposizione per incidere tutto, e devo dire che lì in studio da Fabrizio Simoncioni è avvenuto un piccolo miracolo, nel senso che è vero che i musicisti eccezionali con cui ho suonato sono tutti dei professionisti incredibili, però diciamo il risultato è stato superiore a quello che mi aspettavo, ecco, e il suono è venuto esattamente come lo immaginavo prima di andare a registrare.
Potete legarmi mani e piedi, togliermi il quaderno e le sigarette, riempirmi la bocca di terra. La poesia è sangue del mio cuore vivo, sale del mio pane, luce dei miei occhi. Sarà scritta con le unghie, con lo sguardo e con il ferro. La canterò nella cella della mia prigione, nella stalla, sotto la sferza, tra i ceppi, nello spasimo delle catene. Ho dentro di me milioni di usignoli per cantare la mia canzone di lotta.
dolcissima canzone, corpo di bimba in fiamme, in un letto d'ospedale che ha violentato i sogni, le stelle dell'infanzia che il cielo più non ha. Ghina, il nome di mia madre, è miele sulle labbra, colori sul soffitto, piccoli doni e amore, e grida nelle notti chi le raccoglierà. Un dio antico come il tempo, cattivo come un uomo, un orco in divisa militare, chissà che sogni fa. Che favole racconta quel bambino la sera poco prima di dormire, e droga lo sprofondo del suo cuore perso nell'oscurità. E scesero come orde di predoni nella notte più scura, dalla bocca dell'inferno, come polvere al fosforo sulla mia pelle giovane. Mia madre era bellissima e lucente, mio padre era un grande combattente, la terra bruciava e l'aria, i miei occhi crocefissi alla paura per l'eternità. Crocefissi alla paura per l'eternità. Ghina, Bologna è già ferita, c'è l'alba che ci assale dalle finestre in fondo al lungo corridoio, mio padre e il suo dolore, niente ritornerà. Ghina, che chiama mia sorella, coriandoli di pelle, ma dove il dio del tempo, del cielo e delle stelle, se prova mai vergogna, se mai si pentirà. Un dio antico come il mondo, crudele come un uomo, un drago di ferro, fuoco e sangue, non sa cos'è pietà. Risale ancora il fiume dei tuoi sogni, nel buio sono morte le illusioni. Sorride, uccide e dice vengo in pace, il deserto fiorirà. E scesero come orde di predoni nella notte più scura, dalla bocca dell'inferno, come polvere al fosforo sulla mia pelle giovane. Mia madre era bellissima e lucente, mio padre era un grande combattente, la terra bruciava e l'aria, i miei occhi crocefissi alla paura per l'eternità, i miei occhi crocefissi alla paura per l'eternità.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Ecco, rispetto al primo disco, anche avendo scelto questa strada di registrare dal vivo in studio, Dicevo, rispetto al primo disco c'è un organico molto più ristretto, ma nel primo album avevi impiegato veramente fior di musicisti, fra l'altro un carissimo amico, sì, come Riccardo Tesi, che fa penso un'apparizione o due. Io non l'ho sentito ancora quel disco, purtroppo, perché non
è... Riccardo Tesi suona l'organetto in Eolie, il brano, sì, che hai citato
quello
prima.
Quello l'ho sentito, infatti, sì.
Sì, che lui registrò l'organetto di notte, praticamente mi arrivò la mattina, mi ritrovai la mail inviata durante la notte con l'incisione, l'ho incisa a casa sua praticamente, non venne in studio, ce lo mandò. E ci sono state fior di collaborazioni nel primo album, sì, Giuseppe Scarpato, che è anche il chitarrista di Bennato, Giovagnoli, Galardini, che anche lui ha suonato con Ivano Fossati per diverso tempo. Sì, e l'organico è stato ristretto appunto perché l'idea di suono ha permesso di avere un numero di musicisti, sì. Sì, un'omogeneità. Invece le canzoni del primo disco erano alcune più rock, alcune avevano un suono più autoriale, altre viravano verso il jazz, alcune addirittura verso la bossa nova. Era molto eterogeneo come suono.
Ma quello è un rischio che si corre anche quando proprio si ha l'esordio e si ha tanto materiale alle spalle, va detto.
Sì, esatto. Rifletteva appunto il fatto che le canzoni erano nate in periodi diversi, c'era tanto materiale alle spalle ed erano scritture differenti tra di loro, però devo dire che mi sono molto divertito e lo considero ancora un buon esordio, diciamo. E il secondo, sono stato contento di fare un disco in un modo diverso.
E questo è un album anche che ha un impianto, se vogliamo, fondamentalmente, ma non necessariamente elettroacustico, molto equilibrato, sì, fra i suoni. Non ci sono sintetizzatori, oppure si sentono pochissimo, ma in compenso c'è molto pianoforte.
C'è pianoforte, poco synth, c'è qualche tappeto sonoro, c'è, sì. Però è molto elettroacustico, come dici tu, sì, era quella la scelta, ma fin dal principio.
Prima di chiederti come porti l'album dal vivo, voglio chiederti i nomi di tutti i musicisti che vi hanno contribuito.
Allora, Gianfilippo Boni ha prodotto con me l'album e ha suonato le tastiere, il piano. Poi ci sono Matteo Urro, che ha suonato le chitarre, Lorenzo Forti al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, e ha cantato Marilena Catapano, che è una cantante incredibile, bravissima, ha fatto i cori. Spero di averli detti tutti.
Sì, mi sembra
sì,
di
li
sì.
Ho detti tutti.
Ecco, Marilena Catapano, sì, ha dato veramente un tocco maestoso, sì, a quella che forse è la canzone in assoluto più bella del disco, secondo me, cioè Il giorno prima di partire. Una voce caldissima, sì, che è veramente meravigliosa. Tra l'altro canta in una lingua che mi sembra un dialetto, suppongo che sia calabrese.
Sì, è un dialetto calabrese. In realtà, allora, io ho scritto quel pezzo in dialetto, quel pezzo che canta Marilena è stato scritto in dialetto calabrese. Lei è campana di origine. Io ho cercato a lungo qualcuno che potesse cantare in dialetto quella parte lì, e poi alla fine Gianfilippo mi ha suggerito di farlo cantare a Marilena, pur essendo lei campana. E devo dire che è stata veramente incredibile, perché è riuscita a cantarla esattamente come andava cantata, dando un tocco di magia che è stato molto importante. Fin dall'inizio, fin da quando ho composto quel brano, ho pensato che quella parte lì avrebbe dovuto cantarla una donna. E infatti è andata bene così.
Anche il video di Il giorno prima di partire è molto bello. Questa canzone è sicuramente una canzone molto nostalgica e vuole anche essere, secondo me, un po' un omaggio alla tua terra natale.
Sì, esatto. È una canzone in cui ci sono tante cose dentro. C'è la mia terra natale, c'è la nostalgia, che è quella sorta di groppo in gola che sento sempre tutte le volte che vado a trovare i miei genitori, passo magari le vacanze con loro e poi tocca lasciare la mia terra, con cui ho un rapporto d'amore, ma anche a volte, diciamo, sempre un rapporto particolare quello che si ha con la propria terra, no?
Sì.
E quel groppo in gola è quello che Pino Daniele chiamava apicondria, cioè una sorta di nostalgia, è una sorta di nostalgia del futuro, e non saprei come descriverla. Forse la parola che più si avvicina è quella, la traduzione è quella brasiliana, la saudade, è qualcosa di che però si prova prima ancora di andare via, sì. quello è il problema. E lì ci sono, diciamo, tante cose. C'è la mia terra natale, c'è il fatto di dover partire, mio personale, e poi ci sono anche immagini che invece riguardano chi arriva in una terra, la Calabria, che è stata per molto tempo e che ancora terra di emigrazione, ma è anche una terra di immigrazione. E questo è il grande cambiamento che è avvenuto.
Infatti ho visto che alla fine del video c'è anche un riferimento a Cutro. Tu hai curato anche la sceneggiatura di questo video, fra l'altro.
Sì, ho curato anche la sceneggiatura insieme a Giovanni Folono, che è un bravissimo fotografo, regista, che è del mio paese. Ho voluto che fosse lui a curare il disco, anche perché è un grande musicista, bravo, molto bravo, ed è un grande conoscitore ovviamente dei luoghi. Quindi in 3-4 giorni abbiamo girato questo video, e una parte del video è stata girata proprio sulla spiaggia di Steccato di Cutro, dove 2 anni fa è avvenuto il naufragio famoso che tutti ricordiamo.
Io sono l'invasore, il fantasma nelle strade, usurpatore delle periferie in cui dormo. Io sono il ladro di quel lavoro che a te non ti va di fare, parassita. Se vado in ospedale la domenica mattina, ormai nemmeno preghi che Dio patria famiglia, e in fondo non ci credi. C'è un odio inarrestabile che cresce già abitudine. L'odio ha bisogno di nemici, ed io sono il nemico che volevi, giusto quel che fa per te. Odio che si nutre di paure, e la tua paura ha trovato me, e la tua paura ha trovato me. Sul marciapiede siamo noi, la merce, l'ingombro da scartare, i rifiuti del mercato, siamo il sacco sull'altare, e ti hanno tolto tutte le cose in cui credevi, le stelle sul cammino, la terra sotto i piedi, e ora ti hanno dato un nemico da bruciare. L'odio ha bisogno di nemici, ed io sono il nemico che volevi, giusto quel che fa per te. Odio che si nutre di paure, e la tua paura ha trovato me, e la tua paura ha trovato me. E sono l'arma che hai comprato ieri, tuo figlio che gioca col grilletto e dice papà sparo ai negri quello che gli hai detto. Tu la rabbia che cresce, la tua disperazione senza voce, la sera davanti alla televisione. Rabbia che cresce, parole senza peso, e tutto il santo giorno nel buco nero di uno schermo acceso. Parole, parole senza peso, e tutto il santo giorno nel buco nero di uno schermo acceso. Parole, parole senza peso, davanti a una tastiera, nel buco nero di uno schermo acceso. L'odio ha bisogno di nemici,
E c'è un altro video di questo disco, comunque, La tua paura, che tra l'altro è una canzone dall'andamento un po' scanzonato, se vogliamo anche forse un po' ironica, che però racconta quello che siamo adesso, e non solo qui in Italia. Basta pensare a cosa sta succedendo negli Stati Uniti e comunque anche nella Germania, per esempio, e cioè la paura del diverso, la paura di colui che non la pensa come te e dell'odio che tutto questo genera.
Beh sì, sì, la tua paura è un brano che racconta un po' la dinamica della costruzione del nemico, no? Che è una cosa che è avvenuta per tutto il corso del Novecento, ma anche nei secoli precedenti, se vogliamo. Ed è un brano che è uscito già nel 2019, il video che tu a cui fai riferimento. In realtà è di questo singolo, che è La tua paura,
sì,
uscito nel 2019 e che io ho inserito all'interno di questo disco cambiando completamente l'arrangiamento e anche in parte il testo. Quindi praticamente di questo brano esistono due versioni, una che è uscita col video del 2019 e una che trovi nell'album, abbastanza differente. E ho voluto inserirla perché appunto per lo stesso discorso che facevo prima, nel senso che secondo me è una canzone che nell'insieme di un disco che affronta certi temi può starci tranquillamente per raccontare forse quella che è la parte peggiore di noi, la parte più, diciamo, disponibile ad ascoltare certi, insomma, i famosi demagoghi, no?
Sì.
Quelli che ci invitano a risolvere i nostri problemi odiando qualcun altro, ma è una dinamica che ha sempre funzionato, purtroppo.
Certo, certo. Direi che molti politici ci costruiscono da tempo la loro fortuna elettorale.
Delle carriere.
Sì, direi proprio la loro fortuna elettorale, il loro successo. Un'altra canzone che mi è piaciuta, ma devo dire che è veramente diversa dal resto del disco, è Respira. Mi è piaciuta per l'invito proprio a prendere tempo, fermarsi e riflettere, cose che ormai non facciamo più perché siamo presi da questa vita frenetica, dai social, da tante altre cose che ci circondano e ci distolgono dal pensare, dal riflettere. È un brano molto elettrico, molto rock, effettivamente. Tu hai detto addirittura che questo è il tuo brano punk.
Sì, sì, in un certo senso sì. Sì, e volevo dire delle cose, dirle al ritmo, insomma, simulando un po' il ritmo della nostra esistenza quotidiana, che è quello che hai descritto benissimo. Tu, noi siamo tutti dentro una sorta di vortice, una specie di, come se fossimo dei criceti sulla ruota, e questo fa sì che ci fermiamo sempre meno a pensare sia a noi stessi che a quello che accade nel mondo. E quindi è come se in un certo senso non fossimo mai centrati veramente sulla nostra vita, è come se ci vedessimo da fuori in certi momenti, no? E volevo sottolineare questo aspetto, perché di fatto in questa grande confusione dei social media, delle notizie con gli aggiornamenti continui, dei nostri problemi individuali, in un certo senso è come se fossimo incapaci di, in questo calderone di notizie, di immagini, di suoni che provengono continuamente, di distinguere le cose a cui fare veramente attenzione. Ed è, questa è una cosa che devo dire un po' mi fa paura.
A me dà un po' fastidio, perché io penso per esempio al periodo del Festival di Sanremo in cui si parlava solo di quello e sembrava che il mondo non esistesse più. Cioè, tutto.
Ma anche adesso, anche in questi giorni.
Sì, perché poi c'è anche il dopo
Durerà
Sanremo.
Un po' l'onda lunga.
Sì. C'è il dopo Sanremo, le discussioni su chi ha vinto, perché ha vinto,
esatto,
e chi ha perso, perché ha perso. Guarda, io ti confesso che non lo vedo da circa 20 anni, e lo ripeto a ogni occasione, andrebbe abrogato con un decreto legge, così per togliersi.
Sì, io mi rendo anche conto che si tratta di qualcosa che fa parte un po' della cultura nazional popolare, no?
Quindi, certo, questo senz'altro.
È sicuramente così, no? Le persone ci tengono, però il discorso è sempre quello, le canzoni non possono gareggiare tra di loro, è ridicolo anche solo pensarlo. E io ho sempre pensato quello che pensavano poi i vari De André, De Gregori, quelli che non ci andavano mai.
Certo.
E che le canzoni debbano gareggiare tra di loro è deprimente. Poi vabbè, non giudico le opere degli altri, però insomma qualcosina di buono c'è. Cioè, Lucio Corsi per esempio mi piace molto. Lucio Corsi io lo seguo da 10 anni e lui è un cantautore che somiglia molto a Ivan Graziani, però insomma è abbastanza bravo.
Senti, c'è una canzone, È mia figlia, che proprio riassume, forse ancora più delle altre, a parte Ghina, questo concetto, sì, di parlare di te stesso per parlare anche di altri argomenti.
Sì, e Mia figlia è una canzone a cui tengo molto. Io l'ho scritta dopo aver visto una foto, sarà stato 3-4 anni fa, una foto di un padre con la figlia sulle spalle, e sullo sfondo c'era, insomma, i soldati armati di tutto punto con i mitra spianati che proteggevano una frontiera. E in quel momento ho pensato: ma se quella fosse mia figlia, se quello fosse mio padre, se quella fosse mia sorella, ho pensato che, diciamo, siamo forse sempre meno capaci di sentire il destino degli altri come se fosse il nostro. Allora ho provato a scrivere una canzone mettendomi nei panni di quelle persone. E io ho una bimba che ha 5 anni, che è nata nel 2019, e penso che la nascita di mia figlia, per certi versi, mi abbia reso ancora più recettivo a certe istanze. Quindi l'ho scritta anche un po' pensando a lei, devo dire la verità.
È la giusta preoccupazione di un padre per i propri figli e per è quello che ci si augura tutti non debbano affrontare nei prossimi anni.
Esatto, è una cosa a cui penso tutti i giorni.
La comprendo anch'io, mi chiedo sempre infatti che mondo stiamo lasciando ai nostri figli, anche se poi mi sembra che loro non se ne accorgano più di tanto, perché essendoci cresciuti, cioè crescendoci dentro, chiaramente diventa tutto la normalità, ecco.
Sì, sì,
e questa, esatto. E questa è una tragedia, esatto, purtroppo.
È così, non c'è niente da fare.
Silenzio camminiamo fino a dove la frontiera segna l'unico confine tra l'inferno e la speranza, un domani senza nome e giocattoli lasciati in una stanza. E mio padre che procede a testa alta tra due ali di ferocia, tra la gente che lo insulta con gli sguardi più cattivi ed i mitra già spianati, con gli ultimi del mondo, ecco guarda i nostri nemici. E mia madre che sorride alla paura per far sì che la paura non sia il filo del ricordo, da una terra fino all'altra e dall'uno all'altro mare con fatica e dignità. E mia madre come un angelo caduto nella polvere del tempo, dentro una città in macerie, un passato già perduto e un futuro che nessuno forse ci restituirà. Al fango, con il volto insanguinato, con il cuore incattivito, animale in una gabbia muta di filo spinato, guarda in faccia il mondo intero ed il mondo ha già dimenticato. E mia sorella nell'imbuto di quel campo dove il cielo è un buco nero che divora anche il silenzio, dove Dio muore ogni giorno, gli uomini aspettano il vento e non resta altro che un'eco disperata tra pareti di cemento. E mia figlia occhi azzurri come l'aria, i capelli profumati come questa terra scura che mi scivola dai polsi e dalle labbra, figlia vedi, non conoscono pietà. Sopra le mie spalle, che mi insegna già a guardare oltre il peso del dolore, oltre gli uomini in divisa, il recinto, la frontiera, con coraggio e dignità.
parlare ancora di un'altra canzone che mi è piaciuta molto. Beh, intanto devo dire che questa canzone mi ricorda un cantautore, ma non riesco a dire quale. Penso che oggi ho provato a guardare un po' tutti i dischi dei cantautori che ho in casa e non riesco a dire...
Ma secondo me ti ricorda Tommaso Talarico.
Ma può essere, sì, può essere, sicuramente. Però Majorana ha qualcosa che mi fa venire in mente un altro cantautore nello sviluppo
sì,
melodico, nella trama, nel finger picking, insomma, quella chitarra suonata in una certa
esatto,
maniera,
sì.
No? Ed è, secondo te, a chi può somigliare?
Ma senti, allora, questo brano sicuramente ci sono, ora lo dico perché anche io quando l'ho scritto ho pensato questo assomiglia a qualcosa, però di sicuro non è una novità dal punto di vista della composizione musicale. E forse c'è qualcosa di Bennato, forse di De Gregori, c'è qualcosa...
Ti confesso che Bennato l'avrei detto anch'io, quindi su questo siamo d'accordo.
Sì, è possibile. Anche se chiaramente lo sviluppo melodico è diverso, però sono quelle canzoni, no, che in qualche modo appartengono a delle strutture che sono note in un certo senso. Però poi a un certo punto cambia, diventa un pochino diversa perché ho inserito delle cose diverse. Sì, questo è un brano che io ho scritto dopo aver letto il romanzo di Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana. E Majorana, la scomparsa di Majorana, il mistero di Majorana, irrisolto nel 1938, è diventato, diciamo, l'occasione per parlare di una cosa, di un tema che mi sta a cuore, che è quello che è il rapporto fra scienza e responsabilità umana. E diciamo, nella canzone poi alla fine si sentono le voci dei presidenti di Truman, si sente la voce di Oppenheimer, Truman che annuncia lo sgancio della bomba atomica su Nagasaki, e di Oppenheimer che dice io sono diventato il dottor Morte. Io ho un po' sposato la tesi di Sciascia, anche se è difficile che sia la verità quella lì, nel senso che Majorana potesse avere intuito i possibili sviluppi delle ricerche della fisica nucleare, no? E diciamo che l'ho usata questa cosa qui per dire delle cose probabilmente anche attuali. I cantautori forse questo possono farlo, no?
Certo.
Usare qualcosa.
Ma quello che dicevi tu poco fa, la tesi cioè che Majorana potesse avere un'idea di quelli che sarebbero stati o potrebbero essere stati gli sviluppi delle loro ricerche, mi pare fosse presente anche in una serie TV, adesso si chiamano fiction per intenderci, di qualche anno fa, penso degli anni 90, ora non ricordo con precisione, che forse potrebbe essersi proprio ispirata allo scritto di Sciascia. E sempre, se la memoria non mi inganna, mi pare che in quella stessa serie TV, che credo che in qualche modo si possa ancora oggi recuperare da qualche parte, si lasciava supporre che Majorana fosse un grandissimo scienziato, forse addirittura anche molto più avanti rispetto a Enrico Fermi.
Sì, sì, era un grande matematico, un grande fisico. La cosa che mi ha affascinato di più rispetto a Fermi è che Majorana era un uomo che aveva molte più debolezze e molti più dubbi anche su se stesso, no? Questo emerge dallo scritto di Sciascia, da alcune cose che ha lasciato lui quando scrisse La fisica è su una strada sbagliata. Fermi era un uomo che era un vero fisico, tant'è vero che si dice, ora questo non so se corrisponde a verità, che quando ci fu lo scoppio della bomba di Hiroshima disse questa è grande fisica, perché chiaramente lui pensava a quello che era stato il lavoro che c'era stato, no? Dietro. Majorana era un uomo che si poneva dei problemi filosofici diversi, oltre ad avere probabilmente anche altri tipi di problemi. E io nella canzone lo contrappongo un po' a Fermi, non perché non abbia considerazione di quello che è stato Enrico Fermi, però in fondo un uomo che ho immaginato che potesse essere vera la tesi di Sciascia, che Majorana potesse aver avuto dei dubbi sul fatto che quella fosse o meno la strada giusta da seguire e possa essere sparito anche per quello. Certo, insomma, è una forzatura, me ne rendo conto, però in fondo mi piace pensare che sia così.
Ma io forse, ripeto, perché influenzato da quello sceneggiato che ho visto, che a me era piaciuto molto, la penso fondamentalmente anch'io come te, né più né meno. Il disco si apre con le previsioni del tempo, che in realtà sono poi una sorta di TG, dove si sentono le varie voci delle notizie, importanti e meno importanti, ma in realtà si apre con l'inno alla gioia, suonato dal tuo pianista.
Esatto, sì.
Il che significa,
questa è stata un'idea.
Esatto, ma secondo me questo non è tanto casuale, nel senso che l'hai messa lì perché poi comunque fondamentalmente qui si parla un po' della situazione mondiale, ma soprattutto ahimè di quella europea, che in questo momento non è delle migliori. No,
la scelta dell'inno alla gioia non è assolutamente casuale, è una scelta voluta, perché l'inno alla gioia è anche l'inno dell'Unione Europea.
Infatti.
E certo, Beethoven lo compose su testo di Schiller, e qui viene suonato da Gianfilippo Boni al piano, però piano piano diventa sempre più dissonante, e anche quello ovviamente è una scelta simbolica che è difficile da cogliere, nel senso che prima è suonato come l'inno alla gioia, simbolo dell'Unione Europea, poi diventa più dissonante perché simboleggia qualcosa che non funziona più, e piano piano salgono le voci della cronaca dei TG e poi comincia la canzone, che è un po' una forse delle chiavi interpretative del disco, nel senso che è come se fosse un panorama, uno sguardo sul panorama che abbiamo di fronte. Io ho cominciato a scriverla 5 anni fa, questa canzone, e mi è sempre mancata una frase per 4 anni, non riuscivo a finirla, finché non l'ho trovata esattamente 1 anno e mezzo fa e ho deciso che andava bene così.
Si vede che i tempi cupi ispirano più facilmente gli artisti.
Sì, no, ma in realtà è possibile che sia così, che sia vero quello che dici, certo. Quando uno è contento pensa più a vivere che a scrivere.
Come hai detto tu, le previsioni del tempo, che è anche la traccia che apre Canzoni d'amore per un paese in guerra, riassume un po' tutto il contenuto dell'album, ma già la copertina lo fa in maniera esemplare, è molto bella la copertina.
Sì, e la copertina, allora, la copertina ha una storia particolare. Io avevo un'immagine in testa, ti ripeto perché ho una figlia, quindi probabilmente anche quello, avevo un'immagine che riguardava un padre e una figlia, ed era un po' influenzata dalla lettura di McCarthy, che è uno scrittore americano che io ho amato moltissimo. La strada è un romanzo distopico in cui c'è un padre che accompagna un figlio e cerca di portarlo, insomma, come se fosse l'ultimo figlio dell'umanità, in un certo senso.
Anche qui ho visto il film, che tra l'altro è molto famoso, quello con Viggo Mortensen.
È molto bello anche il film, però il romanzo è più bello, come l'hanno tutti detto. I romanzi di McCarthy. E diciamo, quella è un po' una citazione di quella cosa lì. Io non riuscivo a trovare nulla che soddisfacesse quello che avevo in testa io, quindi l'ho creata con l'intelligenza artificiale, proprio per, e anche un po' per creare un paradosso. Nel senso che io ho creato con l'intelligenza artificiale un'immagine che in fondo appartiene un po' a tutte le epoche, perché fa parte della storia del mondo. La fuga delle persone dalle loro terre, e quindi l'ho creata paradossalmente proprio con un programma di intelligenza artificiale che si chiama Midjourney, in cui bisogna inserire praticamente l'esatta descrizione di quello che si vuole, e mi ricordo passai una giornata e venne fuori questa cosa qui. Ora io sull'intelligenza artificiale non ho necessariamente una buona opinione, anzi devo dire che è una cosa per me molto preoccupante, tant'è vero che ne parlo anche in Respira, però proprio perché mi piacciono le contraddizioni ho creato un'immagine magari realistica, anche appartenente alla nostra epoca, con una tecnologia futuribile, anzi che fa parte del presente, ma che probabilmente invaderà ancora di più le nostre menti nei prossimi anni.
La scienza è come la poesia, in bilico sulla follia, è l'ombra della verità. Il tempo è solo un'illusione, dimenticate anche il mio nome, rivoglio la mia libertà. Notte di marzo c'è un mare di piombo profondo, ma non quanto me. Puoi capire, intuire il mistero, ma dietro al mistero chi c'è? Fermi dice di avere una visione, spostare avanti le frontiere di Dio e dell'umanità. Sopra i pacchetti Macedonia scrivo le formule, un dolore che non ha nome, non ha età. Notte
passo sul ponte va freddo, ma forse di più dentro me. Desiderare il segreto del cosmo, ma dietro al segreto chi c'è? Dal ponte di questa nave sento i tuoni arrivare ed ho anch'io una visione, città e terre bruciare, bimbi sciogliersi al sole come statue di cera, sogni e corpi dissolti come ombre la sera. Ecco qui la frontiera. La scienza è come la poesia, in bilico sulla follia, è l'ombra della verità. Il tempo è solo un'invenzione, chiedo perdono, devo andare, nessuno mai mi troverà. Notte di marzo, il cielo è un inganno di stelle qui sopra di me. Vado lontano, un leggero chiarore sale pian piano da est. Son già lontano, un leggero chiarore sale pian piano da est.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the far east.
Takes on its multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds.
Ma io trovo che tu abbia fatto veramente un ottimo lavoro. Anch'io sull'intelligenza artificiale ho molti dubbi, per non dire di più, però a volte, però è sempre il solito discorso, la tecnologia dipende sempre come si usa, siamo lì.
Certo, sì, infatti è così.
Non c'è niente da fare, anche l'energia atomica, se fosse stata impiegata meglio invece che per costruire delle bombe, forse avremmo potuto avere anche qualche riscontro positivo, qualche beneficio.
Certo, ma infatti è la responsabilità umana quello che è fondamentale, infatti, non le cose in sé.
Infatti. Il tuo secondo album si chiude con un brano, La Tregua, che alterna dei momenti più luminosi, più ottimisti, ad altri che invece possiamo tranquillamente definire più cupi, più pessimisti. E anche questa mi pare di aver letto che si tratta di una canzone che hai scritto un po' di anni fa.
Sì, esatto, La Tregua. Sì, è una canzone che chiude, la canzone che chiude l'album. E, io ho immaginato un momento appunto di tregua, di pace fra due popoli in guerra e questi due amanti che metaforicamente riescono a librarsi in volo nella notte e poi ritornano però sul fare del giorno quando arriva l'alba e lì vedono ciò che rimane della loro terra in un certo senso, no? È una canzone agrodolce nel senso che c'è sì un po' di speranza, però tenendo conto di quello che è la realtà delle cose, nel senso che la speranza è chiaro, la speranza, tutti vogliamo che ci sia speranza anche all'interno delle canzoni, no? Però spesso questa cosa qui non corrisponde alla verità, però è una canzone diciamo in cui io ho voluto immaginare un momento di pace, però poi si chiude in maniera un po' così, interlocutoria in un certo senso.
Senti, come lo porti dal vivo questo disco? Hai già suonato qualche concerto ultimamente?
Sto suonando dal vivo con una band che non è composta dai musicisti che hanno suonato nel disco, una band che sta funzionando, devo dire, abbastanza bene, sono ragazzi che amano le canzoni, hanno sposato il progetto e lo stiamo portando in giro. Ora il 3 maggio suonerò a Roma in concerto all'antica stamperia Rubattino, in una rassegna che è dedicata al Folk Studio, al vecchio Folk Studio, sì, dove sordirono i grandi, sì, i cantautori romani. E poi ci sono altre date qui e lì in giro, ora tra il 7 marzo un'altra, il 22. Insomma, la speranza è quella di riuscire a portarlo più possibile dal vivo in giro. E non è sempre facile, però insomma ci stiamo provando.
Senti, prima di salutarci vorrei che ricordassi come si fa a trovarti in rete. Mi pare che tu non abbia un sito internet, vero?
Non ho un sito internet, però ci sono ovviamente canali social, quindi Facebook, Instagram, c'è YouTube soprattutto con la pagina, con la mia pagina YouTube. C'è Spotify, ci sono tutti i canali e soprattutto però c'è il sito della Radici, dove lì, certo, se si vuole si può comprare il disco anche fisico, diciamo.
È vero. E anche, quindi, c'è anche il lavoro precedente, era stato pubblicato da Radici.
C'è anche il lavoro precedente, sì, il disco è stato pubblicato alla Radici Music Records e insomma, per chi vuole... anche solamente ascoltare, ci sono tutte le piattaforme, Canzoni d'amore per un paese in guerra.
Perfetto, Tommaso, ti ringrazio per questa piacevolissima chiacchierata e spero che magari riuscirai a capitare anche da queste parti, non si sa mai.
Spero davvero di riuscire a suonare anche lì dalle vostre parti, davvero. Grazie mille.
Grazie a te Massimo. Allora, a presto, buona giornata e a risentirci.
Ciao, un saluto. Ciao.
Zitta, zitta così, è un miracolo ed è qui solo per noi, è la pace di un momento e potrebbe non durare a lungo, quindi abbracciami, sembra un secolo, non ricordavo più un cielo così naturale da guardare senza aver paura. Ora dormono i bambini, le sirene, gli aeroplani, dorme l'odio che ci uccide, ma si sveglierà domani con il torto e la ragione, per un Dio, per la nazione, e l'amore dove mai sarà. Zitta, zitta così, basta crederci e si può volare via. E cammina, 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 abbracciati si sfiora la luna. Adesso non guardare giù, perché niente è più lo stesso, amore. Non guardare giù, perché niente è come stato. Chiudi gli occhi e non pensare che la luce sta crescendo, è già l'ora di tornare. Thank you.
La tregua è l'ultimo brano di cui si è detto, proveniente da Canzoni d'amore per un paese in guerra, il secondo album di Tommaso Tallarico, che è stato l'ospite della puntata numero 23 della quarta stagione di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, ma disponibile anche in replica lunedì mattina a partire dalle 11.30, nonché in podcast sempre su webradio.admr-chiari.it. Come vi ho già detto durante la sigla d'apertura, niente interviste la prossima settimana, ma soltanto un'infornata di novità e recenti uscite discografiche. Devo ancora decidere se soltanto dall'Italia oppure, come è accaduto sinora ma solo in un'occasione, da diverse parti del mondo. Lo scoprirete se sarete di nuovo qui con me giovedì prossimo. Per oggi non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi una calda buona serata.